Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, Madre di Dio e Madre nostra, venerabile Lanteri, santi tutti, angeli del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, abbiamo intitolato questa, chiamiamola, chiacchierata più che conferenza, no? Briciole di vita di famiglia nella Sacra Scrittura. Come vi dicevo ieri, la finalità è semplicemente quella principale, quella di invitarvi a stuzzicarvi a una lettura personale della Sacra Scrittura. E quando dico lettura mi riferisco non alla meditazione, che è una cosa bella, ancora più profonda, ma semplicemente un impegno personale come cristiani di conoscere, leggere, anche se non ci capisco niente, ma la leggere perché qualcosa passa, perché è parola di Dio, no? Molti dicono non la capiscono, eccetera, però ecco, è vero che ci sono dei passi difficili, no? Ma la sostanza rimane. Ci sono nel Vecchio Testamento soprattutto molte storie, fatto di una, perché noi siamo una religione storica, no? E l'ignoranza della storia. Avanti. Lì c'è il cestino per la multa per i ritardatari. L'ignoranza della storia della salvezza è anche ignoranza della mia religione, no? Per cui vedete voi qual è il problema gravissimo oggi per quanto riguarda le nuove generazioni, che ignorano completamente, a parte il fatto la storia della propria nazione, ma anche la storia della salvezza, che sfocia con il Cristo nella pienezza dei tempi, no? Nella pienezza dei tempi, nella storia della salvezza, arriva il Salvatore. Ma per comprendere questa pienezza devo aver davanti a me questo sviluppo che c'è stato di un Dio che è passato nella storia dell'uomo. Una storia che spesso voi leggete nella Bibbia, non ci sono commenti morali. Ci sono pochi commenti morali, quando sono racconti di storie con pochi commenti morali, ma che già il fatto che viene presentata da quelle storie noi abbiamo anche un insegnamento morale. No? Il Vecchio Testamento è soprattutto importante per la morale, per la morale. Possiamo dire che sono tre le conversioni a cui siamo chiamati come cristiani cattolici, no? Nel cammino, nello sviluppo della nostra vita di unione con il Signore, avvengono tre conversioni successive. La prima è una conversione morale, cioè riconosco che ho offeso Dio e mi riconosco creatura. E oggi il problema più grosso ecclesiale non è la fede in Cristo, quello è secondario, non che sia secondario come importanza, ma è secondario come di fatto, perché il problema più grosso oggi nella Chiesa è che c'è un ateismo pratico, cioè i cristiani non credono più nel Dio creatore, per cui Cristo diventa, che se tu non credi in Dio Padre creatore, Cristo chi è? No. E quello che c'è da riscoprire, rifondare oggi, mentre 100 anni fa non era così, cioè la fede in Dio faceva parte del DNA dell'uomo, si può dire. Ma diciamo che tutta l'epoca moderna, l'illuminismo ha svuotato culturalmente l'uomo del suo atto di fede in Dio. E allora il Vecchio Testamento ci mette davanti con forza il primato di Dio. Dio è il creatore. E davanti al creatore devi imparare a fare una cosa che l'uomo moderno non è capace a fare. Perché la caratteristica principale dell'uomo moderno è l'arroganza. È arrogante, no? Arrogante perché? Perché tutto gira intorno a lui, si autoesalta e giudica tutto, ma non vuole essere giudicato da nessuno. È il primo a giudicare lui, l'uomo, il primo che giudica è Dio, no? Allora il Vecchio Testamento serve innanzitutto come prima conversione per convertire la persona all'umiltà di creatura e a sottoporsi al giudizio di Dio. E di fronte a Dio e ai vari perché che noi ci poniamo nella vita e che non riusciamo a comprendere, il Vecchio Testamento dà la risposta dell'uomo di fede. Qual è la risposta dell'uomo di fede? Il silenzio di Giobbe. Alla fine del libro di Giobbe, dopo che lui aveva protestato con Dio, alla fine Giobbe dice: ho capito, mi sto zitto, tu sei Dio e io sono una creatura, no? Allora, finché la persona non accoglie il suo stato creaturale, non è capace di cristianesimo, non è capace di salvezza. Guardate che terribile quello che sto dicendo, eh? E oggi, in modo particolare, c'è il rifiuto totale dell'essere creatura, questa pazzia irrazionale, antiscientifica, pazzesca del gender ci dimostra proprio questo, come l'uomo di oggi rifiuta di essere una creatura e quindi rifiuta di essere sottoposti a qualsiasi norma, al punto che la norma principale della sua natura, che il suo essere così come si trova, che riceve non perché se l'è dato lui, ma perché lo riceve, non lo accetta, per cui vuole cambiare anche questo, e c'è adesso questa apertura alla fluidità del genere, cioè uno è quello che crede di, è quello che vuole essere, può cambiare quando vuole. Purtroppo tutto questo ha portato, soprattutto nei tempi attuali, a delle tragedie che sono enormi. Adolescenti che cambiano sesso, poi non... quello che si prospetta nella loro vita, poi perché questa gente alla fine che cosa ha davanti, poi quando incomincia a capire, quando incomincia a ragionare, cosa ha davanti? Il suicidio, che molti si suicidiano, no? E questo è proprio quella cultura provocata, promossa da quello del piano di sotto, che lui è geloso dell'uomo, perché ha una natura ricevuta più elevata di quella dell'uomo. Noi non abbiamo idea di che cosa vuol dire essere angelo, ma è qualcosa di incredibile. L'angelo ha delle capacità naturali, per natura sua, che ci superano. Eppure deve vedere un uomo che è di natura inferiore, più bello di lui perché lui è dannato, più elevato di lui, e questo lo provoca una gelosia pazzesca, per cui quello che lui cerca di fare e in tutto quello che lui cerca di propinare all'uomo è che arrivi al suicidio. La sua è una cultura della morte. Perché qual è il più grande dono che ha fatto Dio all'umanità? La vita, no? E diceva, c'è una prolusione che adesso ha fatto per la giornata della vita il Cardinal Cafarra, che è stupenda, dove dice come questa cultura diabolica cerca di distruggere i due pilastri della vita. Il primo pilastro è la vita dell'uomo, e quindi l'aborto. E guardate che che abortiscano. Il problema non è tanto il fatto del peccato, perché in una in una situazione di difficoltà, di fragilità, no? Possiamo non capire e giustificare, non dico capire nel senso di giustificare, no? Ma possiamo, diciamo, ecco, ha peccato, no? La persona ha peccato. Possiamo in un certo senso dire, senza mai giustificarlo, quella viveva una... Ma il problema è quando si arriva a giustificare moralmente il non giustificabile. E adesso, la conferenza, stanno discutendo, la conferenza tedesca, se non sbaglio, sta discutendo delle cose che non sono discutibili per noi cristiani, no? Sta discutendo qualcosa sulla pillola del giorno dopo, no? E sta discutendo se in qualche modo si possa, cioè bisogna stare attenti che questa mentalità, che è veramente diabolica, sta, come diceva San Beato Paolo VI, passa sotto i portoni delle nostre chiese. E a un certo punto adesso penso che è arrivato il momento che non è più possibile essere dipendenti, nel senso che ogni cristiano deve incominciare a essere adulto, informarsi lui, leggere il catechismo, farsi un'idea cattolica lui, perché purtroppo spesso dai nostri preti, come in questo caso la conferenza episcopale tedesca che sta facendo questo, la conferenza episcopale belga che non è intervenuta su il licenziamento da parte dell'Università Cattolica di Lovanio di un professore che ha detto che l'aborto è un omicidio, è stato licenziato e la conferenza belga non è intervenuta. L'istituto che l'ha licenziato è un istituto cattolico, cioè a questo punto bisogna che ognuno prenda le sue responsabilità e si studi bene che cosa vuol dire essere cattolico, no? Però ecco, tornando al punto di prima, il punto principale, dice, è la vita dell'uomo viene a essere combattuta con l'aborto. Il secondo pilastro è il matrimonio, e il matrimonio sta veramente sta per essere distrutto con queste unioni gay e queste, come si dice, questa apertura non alla persona, perché da che mondo è mondo la Chiesa ha accompagnato un numero, ogni prete ha avuto sempre tra i suoi figli spirituali delle persone che vivono momenti di questi disagi e che chiedono aiuto. La Chiesa è sempre stata accogliente nei confronti dell'uomo che pecca, che chiede aiuto, ma non possiamo essere accoglienti nella deviazione. Se voi prendete il catechismo della Chiesa Cattolica, quando parla dell'omosessualità, parla di una deviazione, di un disordine. Il disordine non possiamo accoglierlo, la persona sì. Chi di noi non ha qualche disordine, no? Chi di noi? Oggi c'è purtroppo a livello di Chiesa una spinta enorme per accogliere non queste persone nel loro disagio e aiutarle, ma accogliere come valore cristiano il loro amore disordinato. C'è una parrocchia di Roma, la Santissima Trinità, che ha pubblicato nel suo giornalino la storia di una coppia gay che ha avuto tre bambini o due bambini con l'utero in affitto in America e l'ha proposto come vita cristiana. Qui stiamo diventando matti. E io non ho sentito nessun intervento di vescovo che ha detto qualcosa. Per questo io grido. Ma se qualcuno si ricorda, io gridavo anche 6 anni fa quando dicevo che stava il gender, dicevano che ero matto, che non era vero. Sappiamo che vogliono che i nostri bambini di 4 anni si tocchino, lo sappiamo da 10 anni, dal 2004 sappiamo che l'Unione Europea vuole che i nostri bambini a 4 anni si tocchino.
per scoprire se sono gay, se sono lesbiche, o se... questo lo sappiamo. Quando io lo dicevo, cioè no, non è vero, non è... cioè, è pubblicato in internet da più di 10 anni. E adesso che adesso sta calando così, si trova tutti spaesati, ci trova tutti spaesati, no? Un ragazzo di 12 anni l'altro giorno chiedeva aiuto perché a scuola gli hanno insegnato l'autoerotismo, perché stanno mettendo in pratica le, come si dice, le direttive della CEI, della Unione dell'Europa. Sì,
per forza la vestono come sintomi.
Ma i genitori, sì, io mi chiedo e dopo passo alla conferenza. Io mi chiedo solo questo: primo, dove stanno i genitori? Secondo, dove stanno le sentinelle? Dove stanno le sentinelle? La Chiesa è la sentinella. Quando la sentinella non grida allarme alla città, la città va a fuoco. Diceva Gregorio, come li chiamava? Cani muti, cani che non abbaiano, cani che non fanno il loro mestiere. Noi in Chiesa abbiamo una responsabilità tremenda, tremenda su queste cose, perché stanno distruggendo i nostri figli. Voi lo capite che a bambini a 4-5 anni gli insegni, poi parlano in queste istruzioni, parlano di piacere, devono capire cos'è il piacere, no? Ma poveri figli, no? E i genitori non possono intervenire. Diversi genitori in Europa, in Germania, sono finiti in galera perché non volevano questo, ma in una parte della Germania c'è una legge che i genitori non possono intervenire, sono finiti in galera. Avete mai visto una marcia contro questa soprusa? Avete mai visto uno sciopero? No, no. E la Chiesa dove sta? La Chiesa italiana dove sta? C'è stata una grande manifestazione per la vita. La Chiesa italiana dove sta? Guarda che il momento è molto, molto difficile. Molto difficile. Che ci chiama, ci responsabilizza personalmente a assumerci le nostre responsabilità, soprattutto voi che avete dei figli, che dovreste difendervi come leoni, perché questi, io non lo so, se un ragazzo a 12 anni cominciano a insegnargli quelle cose, signore mio, 12 anni, a 4 gliele vogliono insegnare, a 4. E già 3 anni fa c'erano gli asili sperimentali che portavano a Roma i giocattoli per i bambini dell'asilo, che erano il pene di gomma e la vulva di gomma. Come?
Tutte cose vere, ma molti non lo sanno. Che già a Roma questa sperimentazione esiste, già c'è.
Sì.
Il fatto che non ci si può ribellare.
Come non si ci può ribellare?
Sto dicendo che la società va nella direzione opposta a quella che potrebbe essere un sentimento di coscienza, cioè si mette in dubbio la coscienza dell'individuo.
Il problema è che stiamo bevendo tutto, non ci smuoviamo. E quelle cose che sembra, a un certo punto arriva e dice: ma è normale, ormai lo fanno tutti. Ma le sentinelle dove stanno? Dove stanno queste sentinelle? Dove stanno? Questa è la vera tragedia. Ecco, detto questo, e non parlo più, se no qua rischio di essere, come si dice, vabbè. Vediamo queste storie della famiglia. Io volevo, attraverso questi piccoli flash su brani biblici, poi vedere gli appigli e farci una chiacchierata molto semplice, prendendo spunto da queste storie. Allora la prima figura, il primo quadro biblico che parla della famiglia, Caino e Abele, Caino e Abele, sappiamo tutti la storia, no? E dirà Giovanni nella sua prima lettera, dice: per quale motivo Caino uccise il fratello? Perché le sue opere erano malvagie, mentre quelle del suo fratello erano giuste. Guardate che qui c'è una sapienza molto forte, no? Caino fu ucciso e Abele fu ucciso perché lui faceva il bene. E poiché l'altro faceva il male, non lo sopportava. E poi c'è anche il tema della gelosia che attraversa tutta la Bibbia. La gelosia, Caino, perché i suoi doni non vennero accettati, mentre quelli di Abele sì. E poi la gelosia dei Giosuè e Saul, la gelosia di Giuseppe e i fratelli, la gelosia di Rachele e Lia, la gelosia di Agar e Sara, è pieno di gelosie la Bibbia, la gelosia di Saul nei confronti di Davide, no? La tematica della gelosia attraversa tutta la Bibbia. Sapete quella di Saul, no? Che quando cantavano Saul ne ha ammazzati i suoi 100 e Davide ne ha ammazzati i suoi 1000, no? Quello sentì che osannavano di più Davide, e tutta la vita Saul soffrì di questa gelosia che lo portava pure a volere ammazzare l'altro, no? Quindi la gelosia è una delle tematiche presenti nella Bibbia ed è uno dei frutti nefasti del peccato originale che noi dobbiamo controllare. E dice una parola il Signore a Caino: il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo. Abbiamo, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, che il battesimo ci ridà la grazia della figliolanza, ma non ci ripara la triplice concupiscenza, ci viene lasciata per il combattimento spirituale. Cioè noi dobbiamo combattere noi stessi, dobbiamo dominare noi stessi. Ora, la frase che Dio dice a Caino, riportata dalla Bibbia, è importante, quando dice: tu dominalo, questa spinta, tu dominalo. D'altra parte dobbiamo ricordare un'altra cosa che ci differenzia dai protestanti. Oggi anche un altro argomento molto importante è capire la nostra identità cattolica. Noi non siamo protestanti, non possiamo diventare protestanti, perché significherebbe perdere tutta la nostra teologia, tutti i nostri sacramenti, no? I protestanti non hanno i sacramenti, hanno solo il battesimo e hanno anche una teologia diversa. Per loro la concupiscenza è peccato, per noi no. Che cos'è la concupiscenza? Questa spinta al peccato che ci sentiamo, queste divisioni interiori, queste voglie che ci vengono e che ci vorrebbero portare al peccato, no? Per i protestanti questa concupiscenza di fatto è già peccato, fa l'uomo già peccatore. Noi cattolici no, Concilio di Trento, noi no, la concupiscenza non è peccato. Accogliere la concupiscenza, non dominare la concupiscenza è peccato, chiaro? Quindi io dico sempre, quando molte persone si confessano di peccati che non ci sono, che perché si sentono lussuriosi e non sono lussuriosi, e si sentono gelosi e non sono gelosi, si sentono invidiosi, cioè sentono queste spinte e si sentono sporche. No, siamo cattolici noi. La spinta non mi sporca. Lo devo credere per fede, non mi sporca. Ma io mi sento, quante volte sento dire: padre, ma io mi sento di aver peccato, io mi sento. Ma vuoi metterci la fede nei tuoi ragionamenti? Tu non hai peccato, non hai accolto. È un sentimento che devi dominare. Tu dominalo. Il frutto più bello dello Spirito Santo, in Galati 5, no? Dominio di sé. dominio di sé, senza dominio di sé non c'è vita morale, non c'è vita morale. A che cosa dovreste educare voi i vostri figli? Aiutarli a trovare il dominio di sé, il dominio di sé. Alle volte sento dire da qualche mamma, dice, sa, mio figlio, lo dice così, no? Sa, c'ha 20 anni, è spensierato, che ci vuole fare? È spensierato, sai cosa stai dicendo? Cioè, sappiamo noi genitori cattolici, quando diciamo che i nostri figli sono spensierati, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che sono nella via della dannazione. Stiamo dicendo che sono in mano al demonio. Perché? La spensieratezza vuol dire non agire da uomo, ma agire da animale, agire secondo gli istinti, secondo le pulsioni, no? Noi dobbiamo dominare attraverso la nostra parte alta. Certo, non è facile. Dico, non è facile. Non dico che è facile, io dico che il mestiere più difficile oggi, forse più del prete, è il genitore, no? Ma avere davanti a sé questo penso sia importante. Sì.
Perché i comandamenti dicono non desiderare la donna d'arte, non desiderare la roba d'arte, e poi tu dici così, non c'è
desiderare una... è un atto della volontà. Desiderio è un atto della volontà. In quanto desiderio atto della volontà è peccato. Se è una pulsione non è peccato. Non c'è peccato della triplice concupiscenza.
Non capisco la differenza.
La differenza è che è un desiderio voluto. Desiderio voluto. Il desiderio può essere una cosa che ti viene. Ah, quanto mi piace. Oh, poi ci pensi, ma lo voglio veramente? Se lo vuoi veramente fai peccato. Ci vuole il deliberato consenso. La materia grave non basta perché ci sia peccato un mortale. Ci vuole il deliberato consenso, l'accoglienza di quel desiderio, no? Ti può venire davanti una persona e tu puoi avere una spinta sessuale. Nel senso, dice, sei spinto dalla natura a quella, ma non è che quella spinta è peccato. No? È il desiderio voluto è peccato. Desiderio voluto è peccato. Quante volte a qualcuno gli viene in mente di prendere il marito e buttarlo dalla finestra o la suocera? No? No? O la suocera? In quanto è un momento, ma se tu lo mediti sul serio, no, se tu non stiamo parlando del fatto, solo il volere farlo è già peccato. Già peccato, volere farlo. Il peccato mortale è nel cuore, prima dell'azione. Se io veramente concupisco una donna, o se una donna concupisce un uomo nel cuore, è peccato mortale. Non può fare la comunione. Allora, poi ecco, un altro momento di vita di famiglia. Abramo e Lot, no? Sono zio e nipote, a un certo punto hanno tanti beni, sono nella stessa carovana, però hanno tanti beni e incominciano a esserci dei problemi per abbeverare i loro greggi. Allora a un certo punto che cosa fa Abramo? Dice, senti, non vi sia discordia tra me e te, tra i miei mandriani e i tuoi, perché noi siamo fratelli. E non sta forse davanti a te tutto il paese? Separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Cosa ci può insegnare questo passo della Bibbia? Innanzitutto la generosità di Abramo, perché fa scegliere a Lot. Fa scegliere a Lot. Allora io direi, ci avete in mente qualche nostro divisione di eredità? Qualche nostra divisione di eredità? Come genitori, man mano che crescete, pensate anche a questo. Pensate anche a questo. E io dico ai genitori, lo dico non da genitore, e quindi capisco che vi capisco, no? Ma aiutate i vostri figli, ma aiutateli, non fateli trovare tutto pronto. No, poi questo diciamo in generale, no, non fa. E poi stare attenti, veramente, che, perché è così triste vedere delle famiglie che dopo la morte del papà, dopo la morte uno contro l'altro, avvocato, questo e quello. Mi raccontava padre Dino Mignani, che è stato qui anni fa, molti anni fa, che una volta era morto un parrocchiano e andò a trovare la famiglia e si trovò in una riunione di famiglia e diceva, dato che era il parroco, no, venga, cioè, ma no, dice, venga. E cosa stavano facendo? Erano seduti, stavano dividendo l'eredità, con semplicità. Allora, questo lo prendi tu o questo lo prendo io? Questo dovrebbero essere le nostre famiglie, no? Questo dovrebbe essere. E se Cristo non ci ha toccato nel portafoglio, non ci ha toccato nel cuore. Per arrivare al cuore deve passare dal portafoglio. E io vedere alle volte certe meschinità da parte di famiglie che si dicono cristiane, per favore. Non... E poi ecco, un'altra cosa che mi dà questo episodio, che non sempre possiamo andare d'accordo in tutto, non sempre. Anche Marco non andava d'accordo con Paolo. A un certo punto Paolo gli disse, tu vai a destra e io vado a sinistra, no? Nel senso che ci vogliamo bene, ma abbiamo idee diverse, allora ci rispettiamo, e però, ecco, tu vai a sinistra e tu vai a destra, perché poi anche Paolo si ritrovò poi nella vecchiaia insieme con Marco. Cioè bisogna anche avere buon senso, la pace non vuol dire comunione per forza, no? La pace vuol dire anche cerchiamo dei compromessi umani, buoni, cattolici, per poter andare d'accordo. Poi ecco, poi c'è quest'altro brano della scrittura molto, molto forte, Giacobbe e Esaù, no? Isacco prediligeva Esaù e invece Rebecca prediligeva Giacobbe, no? Esaù perché era cacciatore, il padre, sa, era più forte, invece quell'altro era più di animo gentile. E poi ci fu la vendita della primogenitura, come era un piatto di lenticchie, quando si sente dire un piatto di lenticchie, no? Perché quello aveva fame, torna e dice, dammi questo piatto di lenticchie, ma mi vendi la primogenitura? La cosa, per un piatto di lenticchie, perché aveva fame gliela vendetta. Che cosa mi dice a me questo nella vita? Bisogna stare attenti. Cosa abbiamo noi? Qual è la nostra primogenitura? È quella divina. Siamo figli di Dio. Bisogna stare attenti a non svenderci per un piatto di lenticchie. E poi, ecco, ci fu, anche qui, voi vedete come Dio passa attraverso le meschinità umane. Perché a un certo punto fanno una cosa meschina. È vero che gli ha venduto la primogenitura, ma per carpirla al padre fanno questo imbroglio, la mamma Rebecca con il figlio Giacobbe fa credere al suo papà cieco Isacco che Esaù, mettendogli addosso un po' di cosa di pecora, quello sente la puzza, sente un po' di pelo e lo benedice. Ma non vi fa rabbia tutto questo? Gli hanno carpito la Bibbia non dice se ha fatto bene o fatto male, ce lo racconta, no? Ce lo racconta. Però Dio passa attraverso questo, perché poi Giacobbe sarà uno dei discendenti di Gesù. Se Dio fosse con le nostre misure, non ci sarebbero non sarebbe entrato così nella storia, e tra i suoi antenati ci sono gente che ne ha combinate di tutti i colori.
È chiaro che la Rebecca saranno divinamente ispirati.
No, è questo che voglio dire. No, non è divinamente ispirata. È Dio che entra a modo suo nelle nostre righe storte. Per questo è importante capire che non è stata ispirata da Dio a far questo, ma perché era un atto certamente che non era di onestà nei confronti del... Ma il Signore passa anche attraverso questi atti che noi non possiamo approvare, no? Sì.
Gli ebrei dicono che i primogeniti hanno fatto tutti una brutta fine. Voglio essere chiari, non si fratelli faccio questo.
Poi c'è la storia, anche questa, che ci fa una rabbia, di Lia e Rachele, no? Perché quello si innamora di Rachele, la chiede in moglie, quello era Giacobbe, a Labano, che era anche suo zio, che trova in questo territorio straniero, e quello gli fa sposare, perché si velava la sposa, gli fa sposare l'altra sorella che dice aveva gli occhi smorti, cioè che era brutta. E quello la sposa e si accorge la mattina dopo che si era sposata la sorella l'altra. Ma vi sembra una cosa bella questa? Eh? Non è bella, no? No? Però queste storie ci educano, perché sono storie che ti fanno fare giudizi morali e tu cresci anche nella morale, no? E l'indomani che cosa? Poi, tra parentesi, per avere quella figlia ha dovuto lavorare 7 anni. Gliela diede subito, però doveva lavorare 7 anni. 7 anni. E Labano l'indomani gli disse: figlio mio, qui la figlia minore non si può sposare se non si sposa prima la maggiore. E quindi, dato che a quei tempi c'era la bigamia, no? E adesso ti puoi prendere pure quest'altra, però mi devi dare altri 7 anni di lavoro. Capito? No? E poi racconterà anche i trucchi, le furbizie che farà Giacobbe per arricchirsi, che si arricchirà. Si arricchirà Giacobbe in che modo? Dicendo le caprette e il bestiame che viene striato me lo prendo io, quell'altro te lo prendi tu. E lui faceva poi accoppiare il bestiame davanti a delle cose che bianche e nere. Per cui, questo dice il racconto, e faceva accoppiare davanti a queste cose bianche e nere solo il bestiame più forte, per cui soggiogata da questa vista la capretta, poi partoriva caprette di quel colore striato. E alla fine Giacobbe, che era stato raggirato dal genero con 14 anni, si rifece imbrogliando a sua volta non so quanto. Ma tutto questo è bello, ma è storia biblica, perché ci fa vedere la storia come è andata. E poi che cosa è successo? Che Giacobbe, dopo il furto della primogenitura, scappò, si sposò Lia, cioè, però scappò perché aveva paura del fratello. Perché Esaù lo voleva ammazzare, no? Però nel capitolo 29, 33, nel capitolo 33 troviamo che Esaù trova Giacobbe se la fa sotto da morire, perché pensa che il fratello lo voglia ammazzare, gli va incontro portando un sacco di regali per il fratello, che il fratello neanche vorrà. Ma Esaù gli incostò incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Che bello questo, eh? Questa è, vedi, conoscere queste storie ci forma. Poco tempo fa, neanche forse un mese fa, ho sentito una storia di questo genere. C'è una persona che sta facendo un cammino spirituale particolare, si è incontrato con Dio, si è confessato, sta pregando, sta andando a messa non solo la domenica, e l'altro giorno mi fa, dice: padre, cioè, sa, stavo pregando e ho pensato che c'ho un grosso con mio fratello, non gliel'ho mai detto, padre, cioè, però con mio fratello non ci parliamo da anni, mo gli telefono.
Ma poi mi aveva detto, gli ha telefonato, si sono visti, si sono abbracciati, si sono baciati, no? Sono storie di vita, sono storie di vita, belle storie di vita, no? Che formano la persona morale. Poi c'è il grande Giuseppe venduto ai fratelli, no? Storia di gelosia, perché era il figlio, l'ultimo era portato così e gli altri fratelli non lo potevano vedere. Ora ditemi, non dico che giustifico i fratelli, ma sti figli portato così, quegli altri... Poi a Giuseppe fa pure quel sogno e lo racconta che i fratelli si inchinavano davanti a lui, quelli... Cioè, ma questo dove vuole arrivare? Non solo, ma anche le stelle si inchinarono davanti a lui, eppure il padre dirà, dice, oh, ma un momento, ma tu dove vuoi arrivare? No, sappiamo che lo vendettero perché lo volevano ammazzare. Uno disse, buttiamolo nella cisterna, dice, poi pensava, lo vado a levare, ma Ruben. Ma poi invece passarono i medianiti e lo vendettero, tra parentesi, ancora oggi c'è la schiavitù, eh? Nel mondo la schiavitù non è stata debellata, eh? Non è stata debellata. E Mosè e Giuseppe andò in Egitto, dove succede che cosa succede? Viene preso a servizio di Potifar, il quale aveva una bella moglie, la quale era una donna facile, una donna di facili costumi, che si invaghì di Giuseppe. Ma Giuseppe gli disse di no. Non posso fare questo, non posso fare questo. Come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Dice, come posso innanzitutto nei confronti di tuo marito, dice... Il mio Signore non mi domanda conto di quanto è nella casa e mi ha dato in mano tutti i suoi averi. Lui stesso non conta più di me in questa casa, non mi ha proibito nulla, se non te, perché sei sua moglie. Dice, non posso. Non posso perché sarebbe un'offesa al marito, sarebbe un'offesa a Dio. Non posso. È roba facile questa? È roba facile? Ma questa storia si ripete, sono storie che si ripetono. Io mi ricordo ancora uno dei miei ragazzi, più quelli adulti di quando ero a Sassari, che ora mi ricordo anche il nome, buono, un giovane buono, tu lo vedevi, avrà avuto 23-24 anni, lavorava come ascensorista, ma lo vedevi buono, E un giorno mi dice, sa padre, io quando vado a aggiustare l'ascensore molte volte le donne si offrono spudoratamente. Ma io, mi costa, dice, sa padre, mi costa perché io non posso, no? No, non posso, non posso. Il non posso dovrebbe essere... Certe cose noi non possiamo perché siamo uomini, non possiamo perché siamo cristiani, non possiamo perché siamo figli di Dio, non possiamo. E insegnare questo ai figli, no? Non possiamo. Oggi tutto è lecito, no? Poi oggi c'è il problema dell'amore, no? Oggi come lo si giustificherebbe questo? Ma lei lo ama, ma lei si è innamorata, quindi... Quante volte ho sentito dire questa frase, ripetutami da persone che raccontano, no? Non mi ama più. Se non mi ama più, non lo amo più, e se non lo amo più... ma l'amore che cos'è? Qui ci sarebbe tutto un discorso sull'amore. L'amore che cos'è?
Il bene dell'altro. Il bene dell'altro. Fare dell'altro.
Prima di tutto è Volere il bene dell'altro, il bene dell'altro. Quindi, noi citiamo spesso la prima di Giovanni, il pensiero di Giovanni, quando dice che come fai ad amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? Quindi l'amore per Dio è verificato dall'amore per i fratelli. Quante volte l'abbiamo sentito dire questo, no? Ma qualcuno vi ha mai insegnato che Giovanni dice anche il contrario? Nella quinto capitolo della lettera, della prima lettera a Giovanni, c'è scritto che chi non ama Dio, chi non osserva i comandamenti di Dio, non ama neanche il fratello. Non ama neanche il fratello. Questo nessuno lo dice. Cosa vuol dire? Che se tu fai peccato con una persona, se tu coinvolgi nel peccato una persona, non la stai amando. Ma ci crediamo noi cristiani? E io direi, ma ci crediamo noi preti? Ci crediamo noi? Perché il problema oggi più grosso è la fede. Ci crediamo che il peccato... Io ho sentito preti dire, ma si amano! Ma si amano! E non era un uomo e una donna. Ma si amano! Ed era anche TV 2000. Era anche TV 2000. E chi volesse il link glielo mando. Ma si amano! Guardate come si così, proprio con una faccia innocente, no? Questi pretini di ultima generazione. Ma si amano! No? Anche a me una volta, un povero, diciamo, c'è uno che mi parla della sua storia, dice ci volevamo un mondo di bene, no? O frasi di questo genere. Dico sì, sarà stato pure, ma non ci credo, come sarebbe a Dio? Se non vi foste calati i pantaloni, io ci potevo credere, dico, ma dato è diventato tutto, no? Capite? Terra bisogna essere, no? Certe cose non sono segno dell'amore, non so, sono segno di debolezza, di fragilità, tutto quello che vuoi, ma non parlarmi di amore, no? L'amore è qualcosa di più serio, anche perché l'amore c'ha un sinonimo che non viene molto, come si dice, propagandato, anzi viene taciuto. Vediamo chi di voi lo sa qual è il sinonimo dell'amore. Un sinonimo dell'amore.
Sacrificio, fedeltà, rispetto,
volontà. Ancora? Sì, andate avanti.
Rinuncia.
Non ci arrivate. Sinonimo dell'amore è dovere. L'amore è un dovere morale. Innanzitutto, amerai il Signore Dio tuo è un imperativo. È un imperativo, è un dovere. E quindi anche nell'ambito dell'amore matrimoniale, la categoria nel quale sta l'amore è il dovere. Il dovere anche in seguito, nell'ambito matrimoniale, in seguito a un contratto, cioè un impegno davanti a Dio, no? E quindi non puoi dire non lo amo più, perché il dovere non cessa. Anzi, quando cessa il sentimento, l'amore è più sacrificato, è più gradito a Dio, è più purificato. Anche se noi vorremmo che il sentimento ci reggesse sempre. Noi vorremmo che il sentimento ci reggesse sempre. Ma un popolo, un uomo, educato solo dal diritto, che non sa che cosa sono i suoi doveri, ma sa amare, potrà mai amare. Quando l'amore concreto, quello vero, di una coppia, di una famiglia, inevitabilmente arriva nei momenti in cui il sentimento sparisce, inevitabilmente. Sparisce per una malattia, sparisce per dei contrasti, sparisce per delle vicissitudini, inevitabilmente. Per cui fondare l'amore semplicemente sul sentimento significa aiutare le persone a vivere l'amore facile e a cambiare partner, perché quando non ti amo più, adesso amo quella che c'è il nasino in su. No. L'amore è innanzitutto un dovere, pensateci questo. Poi c'è il perdono, no? Perché Giuseppe poi alla fine perdona i fratelli, questo è grande. Ma sono le 10:35, siamo andati, non ce la facciamo a farle tutte. Ne scegliamo qualcuno, faccio veloce.
Il perdono
perdona i suoi fratelli. L'elemento fondamentale. Però vedete, il perdono noi possiamo ampliarlo da un punto di vista cristiano. Qui erano i suoi fratelli, ma quando non sono i tuoi fratelli e ti hanno ammazzato il figlio, figli miei, perdono è divino, non ce la fai a perdonare. Il Vangelo non è, attenti a quello che dico, perché io sono provocatore, no? Il Vangelo non è umano. Non ci propone valori umani, terra terra, perché perdonare chi mi ha ammazzato mio figlio non è umano. Essere fedele a un marito che ti tradisce non è umano. E oggi potremmo continuare con questa cultura del sesso. Vivere un amore da fidanzati vergini oggi non è umano. E così via potremmo continuare, ma che noi siamo figli di Dio, e quindi abbiamo dei valori che sono più alti dei valori uomo psichico. Noi siamo uomo figlio di Dio, e se no il Signore che ci avrebbe dato a fare lo Spirito Santo? Che ci serviva lo Spirito Santo, la terza persona della Santissima Trinità? Se il nostro Vangelo dovesse essere terra-terra, non avremmo bisogno dello Spirito Santo. Poi Noemi, Orpa e Ruth e Boaz, molto belli. Conoscete la storia di Noemi, di Ruth, no? Molto bella, perché Orpa e Ruth erano le due nuore. Lei, vedova, Noemi, e si volevano tutte e tre bene. Già bello questo, vedere delle nuore che amano la suocera, no? E Ruth, Orpa se ne tornerà dai suoi, no? Ma Noemi stessa glielo dice, tornatene dalle tue. Invece Ruth no, rimane con la suocera, una figura molto bella, di amore e di famiglia, dove si sta insieme. E poi c'è Ruth che Boaz che difende Ruth, che lei va a spigolare. Sapete che c'era la norma che i poveri potevano passare dopo che avevano fatto la mietitura, potevano passare anche i poveri. Allora stavano dietro, c'erano i mietitori e dietro raccoglievano gli avanzi, no? E Boaz faceva in modo, gli diceva, lasciateli qualcosa apposta per questa, insomma, la difese, e poi alla fine se la sposò. E tra gli antenati di Gesù, poi c'è Sansone. Che sapete, no, che cosa lo rovinò Sansone? La donna. Poi abbiamo Tobia, che è una persona squisita, ma non fino in fondo, perché ogni uomo ha i suoi difetti. Squisita perché che faceva? Raccoglieva i morti e li seppelliva, perché erano in terra straniera, i morti ebrei, li seppelliva. Rischiando pure, perché rischiava la morte per questo. E poi che cosa gli successe? Che Facendo una di queste sepolture, un uccello gli fece la popò sugli occhi e divenne cieco. E quindi qui c'è la domanda che attraversa, no? Qual è la domanda? Ma come? Questo era santo, questo era buono, questo rischiava la vita per Dio e tu lo fai diventare cieco? Capite la domanda che attraversa la Bibbia? No? Che attraversa la Bibbia? E diventando cieco poi che cosa fa? Diventa come? La moglie, famiglia povera, la moglie porta a casa un capretto che le viene regalato dal suo datore di lavoro, ma lui non ci crede, crede che è stato rubato, crede che la moglie gli abbia mentito, non si fida della moglie e dice, allora la moglie dice: mi è stato dato più del salario, ma io non lo credevo, le ripetevo di restituirla ai padroni a causa di ciò, arrossivo di lei. Allora la moglie che cosa gli dice? E qui forse vi ritrovate anche voi. Dove sono le tue elemosine? Dove sono le tue opere buone? Ecco, lo si vede bene dal come sei ridotto. Forse nelle nostre famiglie succede anche questo, no? Si rinfaccia qualche fallimento, qualche cosa, no? Voi pensate a quell'uomo cieco di fronte a quelle parole della moglie, era se l'avesse fatto diventare cieco due volte, no? Alle volte siamo cattivi in famiglia, siamo cattivi. Però lui se l'è cercata lui, perché non ha creduto alla moglie. E questa è vita di famiglia. Non dice ha fatto bene, ha fatto male, ci mette davanti una vita di famiglia. Le persone leggendo questa storia capiscono poi i loro sbagli nella vita di famiglia, capite? Poi c'è la preghiera di Tobia prima di unirsi con sua moglie. No, poi c'è il testamento di Tobia, che non ve lo leggo, molto bello, dove indirizza il figlio all'onestà, a seguire i comandamenti, a essere generoso. Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornificazione. C'è tutto il testamento spirituale. Dice: figlio, ecco, fai questo, no? Ama i tuoi fratelli, non sii orgoglioso, non sii pigro. E poi c'è la preghiera di Tobi e Sara, cioè, dove a un certo punto dice una frase molto importante, molto bella: ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con rettitudine di intenzione. Degnati di aver misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia, no? Ora, non per lussuria. C'è una indicazione che viene da Sant'Agostino che non è tanto bella come comprensione del matrimonio, no? Che è quella: matrimonio, rimedio alla concupiscenza, no? Secondo questa mentalità, il matrimonio sarebbe un rimedio a una situazione di concupiscenza. Questo significherebbe che tutta la vitalità sessuale è nell'orbita di un peccato messo come, con un'etichetta, adesso lo potete fare, no? Ma rimane un senso negativo, no? Questo non è pensiero. Non è pensiero della Chiesa, no? Per la Chiesa il matrimonio è il luogo dove la concupiscenza diventa agape, è diverso, dove l'eros diventa agape, nella donazione totale di sé, a tal punto che la Chiesa chiama, la Chiesa vede l'intimità dei coniugi come simbolo della morte di Cristo in croce. Perché quando parla della croce come talamo nuziale. Il talamo è il letto degli sposi. Cioè, vedete che come si dice? Che visione alta, altro che tabù. Altro che tabù. La Chiesa non ha tabù sul sesso. Non ha tabù sul sesso. Solo che è insopportabile quello che la Chiesa dice sul sesso per l'uomo moderno che vede il sesso come uno sfogo animalesco. Allora certo, certo. Ma io direi che voi siete fusi, avete ragione. Facciamo 5 minuti di pausa e poi facciamo altri 20. Va bene? 5 minuti italiani.